Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes Loves Game Dev. Io sono Marcello Marchetti e sono Technical Evangelist in Microsoft Italia. Oggi una puntata speciale perché abbiamo un ospite speciale per due motivi. Uno, perché è un caro amico e quindi sono contento di averti qui. E l'altro perché è un personaggio che nel mondo videoludico italiano, insomma, ha un certo spessore, no? Emilio, vuoi presentarti?
Sì. Purtroppo ho un certo spessore, in effetti, in tutti i sensi. Ciao Marcello, ciao a tutti, Emilio. Grazie per l'invito. Come dici tu, sono Emilio Cozzi, mi occupo di videogiochi in maniera professionale, nonostante la mia veneranda età. E questa è una cosa che fa sempre in qualche modo storcere il naso, perché mi dicono, davvero tu a 42 anni ti occupi di videogiochi?
Hai 42 anni?
Ho 42 anni, non grazie. Esatto, esatto. E sì, mi occupo davvero da quasi 50 anni di videogiochi, e il perché tenterò di spiegarlo in questo momento che trascorreremo insieme, insomma.
Bene, perché come oramai i nostri ospiti, i nostri amici hanno imparato a conoscere di questa versione di Tech Heroes, noi siamo qui a parlare di videogiochi a 360 gradi, quindi abbiamo parlato con sviluppatori, abbiamo parlato con artisti, abbiamo parlato con storyteller e quindi oggi facciamo un percorso ancora diverso, affronteremo l'argomento di videogioco da un altro punto di vista che non è quello né dello sviluppatore del videogiocatore, direi.
Del videogiocatore di sicuro, certo, certo. È quello di un osservatore esterno.
Bravo.
E io mi occupo di... io scrivo soprattutto di videogiochi, ma me ne occupo dando un taglio che può essere un pochino atipico, un po' sui generis, perché ritengo che il videogioco, e lo vorrei dimostrare facendo vedere, invitando tutti a guardare un video che si chiama Site, che si trova dovunque in rete, che è un ottimo esempio di come il videogioco oggi possa essere percepito e possa essere vissuto. Oggi il videogioco è dappertutto. Dov'è finito il videogioco? Gioco, ho intitolato questo mio intervento e la risposta arriverà a breve.
Ah, appunto, gamification.
Non solo e vedremo perché. Dov'è finito il videogioco? Io direi che sia che è il caso anzitutto di capire dove sia partito il videogioco. Dov'è partito il videogioco? Questo è un esempio, questo è uno screenshot, non esistevano ancora gli screen per fare degli shot. Questo è una foto di un oscillatore, siamo nel 1958. Questo è Tennis for Two, venne battezzato così, questo primo esempio di videogioco ante litteram. Perché dico ante litteram? Perché il signore che lo inventò, tale William Higginbotham, siamo nel 1958, modificò un oscilloscopio in modo tale da farlo sembrare, una partita di tennis, certo, vista da bordo campo, addirittura con due manopole, chiamiamole così, si poteva interagire e modificare il tipo di tocco della pallina per fare in modo che andasse al di là del campo. Piccolo dettaglio, il signore Higginbotham, che in questo momento inventa i videogiochi senza saperlo,
certo,
lo fa per intrattenere nel suo laboratorio, il Brookhaven Laboratory, che era un laboratorio di fisica, lui era un fisico, per intrattenere le persone, gli ospiti che venivano a fare visite in questo laboratorio e si annoiavano, o
a
meglio ancora
l'oscilloscopio.
No, a vedere il laboratorio, o meglio si preoccupavano, perché il buon signor Higginbotham era famoso per un altro motivo. Era un fisico di nome mondiale e qualche anno prima, esattamente 15 anni prima, aveva inventato il timer della bomba atomica, quella che esplose su Alamo Gordo. Cos'era il timer della bomba atomica? Non sapevo nemmeno esistesse io il timer della bomba atomica. Era un timer che purtroppo imponeva e faceva in modo che la bomba esplodesse a una determinata distanza dal terreno per fare più danni.
Più danno.
Cosa di cui lui si pentì per tutta la vita, fondando addirittura qualche anno dopo e partecipando a questa federazione, la Federation of Atomic Scientists, contro la proliferazione nucleare, e quindi, aveva altro a cui pensare. Non si era accorto di aver inventato una cosa che 50 anni dopo, 60 anni dopo, avrebbe fatturato come nient'altro al mondo dell'intrattenimento. Oggi i videogiochi hanno un'economia, hanno delle economie molto più ampie di quelle del cinema, molto più ampie di quelle della musica, addirittura in alcuni casi combinano i volumi,
infatti ci sono anche produzioni che costano quanto produzioni cinematografiche,
anche di più. Esatto. E insomma, siamo nel 58, il buon Higginbotham inventa questo, chiamiamolo diversivo, utilizzando un oscilloscopio per una cosa che non è il suo, e ricordiamoci dove nasce: in un laboratorio fisico che in qualche modo ha delle origini militari, e lui ha una storia evidentemente con l'esercito. Perché dico questo? Perché la mela non cade mai troppo lontano dall'albero, e arriviamo a oggi. Questo è uno screenshot di un gioco attuale, si chiama Arma 3, lo fa Bohemia Interactive Studio. Bohemia Interactive Studio è, la parte videoludica di Bohemia Interactive Simulation, che è uno studio, una software house che esiste in Cecoslovacchia, Stati Uniti e Australia, e si occupa per gioco di fare questo FPS Arma molto famoso, che è un videogioco simulativo, laddove appunto, come tutti i videogiochi, tutti gli FPS FPS, avete il vostro fucile, avete le vostre missioni in un'isola realizzata perfettamente, un'isola molto ampia dove dovete fare delle missioni. Piccolo dettaglio, questo è il diversivo di Bohemia Interactive, perché loro in realtà si occupano di produrre software di addestramento vero
per i militari.
Ricordatevi dove siamo partiti e ricordatevi dove siamo arrivati. Questo è un gioco uscito, addirittura adesso c'è un DLC che si chiama Apex che sta uscendo in questi giorni. Quindi in qualche modo questo connubio fra esercito, fra un'industria bellica e industria videoludica è molto presente. Per questi 60 anni i simulatori e non solo hanno accompagnato lo sviluppo e di un'industria e dell'altra.
Sì,
ed è comparto
un po',
bellico.
Un po' in tutte, ma nel reparto bellico, ma anche in altri settori, no?
Cioè, assolutamente
cioè
sì.
Della...
Assolutamente
sì,
tanto che adesso che sembra che io stia dando un disegno quasi oscuro, quasi pericoloso dei videogiochi, in realtà no, questo è un aspetto fondamentale, ma vorrei arrivare a delle cose più avanzate. Ahimè, appunto, prima di passare ad altre cose, realtà o virtuale, c'è un grosso tema della nostra attualità, la distinzione tra mondi virtuali, tra universi digitali
e
mondi...
È molto attuale come argomento perché adesso c'è proprio l'esplosione della...
È attualissimo
della
ed è compenetrante. Qui sto, questo è un esempio, questo è uno screenshot di una cabina di guida vera, di droni veri. I droni sono al centro dell'attenzione per tantissimi motivi, anche molto contestati, molto appunto un tema molto scottante. Noterete che le interfacce di guida dei velivoli veri sono esattamente gli stessi dei videogiochi. Non solo, e qui lo dico a casa vostra, il Reaper, uno dei droni più famosi, il sistema di guida è l'hardware della Xbox. Esattamente, non è che gli somigli, è esattamente quello. È un modello di qualche anno fa, lo hanno fatto, funzionava molto bene, lo hanno tenuto. Questo ancora per dimostrare quanto industria bellica e industria del videogioco siano sovrapposte. Ma, ripeto, per evitare di far sembrare tutto apocalittico,
guerra fondai.
Questo cos'è, Marcello, lo riconosci? Non lo conosce quasi nessuno, non preoccuparti.
Quasi nessuno, no.
Questo è Chroma
Io
Roma.
Io lo so perché me l'hai detto prima, però non valeva che lo dicessi, quindi ho fatto finta di... Oh, cos'è questo, Emilio?
Questo è Chroma Roma, un videogioco prodotto da Mudlark, che è questa software house britannica, con sede a Sheffield. Questo è stato usato in occasione delle Olimpiadi di Londra, quindi qualche anno fa, per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, quindi tram, quindi metropolitane, quindi bus, a Londra, in modo tale che la gente, utilizzando la propria, come dire, il proprio abbonamento settimanale, andasse in giro nei posti consigliati della città per conoscerli, per conquistarli, per conoscere posti di particolare rilievo sportivo, storico, culturale, certo. E nel frattempo accumulando punti in una classifica complessiva. Un esempio, come tu giustamente dicevi prima, di gamification applicato al contesto urbano e che ha funzionato moltissimo, tanto che credo l'80% dei londinesi abbia utilizzato appunto Chroma Roma per divertirsi e per conoscere, certo, anche delle zone magari non così battute, non così frequentate della propria città.
Non c'è come introdurre una parte ludica per far sì che la gente si applichi alle cose.
Assolutamente.
Mi ricordo un video che aveva fatto vedere un game designer che è venuto a uno dei nostri eventi, no? Che faceva vedere, non mi ricordo in quale città, che per far rispettare i semafori pedonali, l'omino del semaforo praticamente ballava. Ma com'è che ballava? Perché c'erano delle persone che potevano andare in un box e muoversi, c'era una cosa tipo il Kinect,
certo,
e quindi catturava i movimenti della gente che ballava nel box e l'omino del semaforo seguiva i movimenti. E quindi c'era la gente che ballava.
È un esempio perfetto di come il videogioco possa applicarsi veramente in qualsiasi, in qualsiasi aspetto, in qualsiasi ambito della vita contemporanea. Tanto che ne ho prodotto qualcuno, questo è un altro esempio di realtà aumentata, peraltro un progetto di Proxy 42, che è una software house mezza italiana. Che cos'è? La prima applicazione di un FPS in realtà aumentata. La realtà aumentata, diciamo, concettualmente diversa rispetto alla realtà virtuale, certo, sì, perché sì, non porta in un altrove che non esiste se non nella riproduzione sintetica, ma aggiunge contenuto alla realtà circostante. Questo è un ottimo esempio, un FPS che si gioca per strada e anche in questo caso può essere, per esempio, progettato per ritrovare delle persone, degli amici, per giocare in una zona conosciuta o magari non conosciuta. Qui addirittura, a seconda di dove vai, puoi accumulare dei punti, dei soldi se vai vicino a una banca. È un altro esempio di come il videogioco e la realtà siano sempre più uniti, anzi uno dentro l'altro. Questo è un altro esempio, adesso sembra veramente che sia toni apocalittici, in realtà questo è un esempio di giornalismo applicato al videogioco, Kumawar, un sito attraverso il quale tu puoi rivivere eventi di attualità non solo rileggendone la cronaca o rileggendo appunto i riassunti, ma, come dire, partecipando in prima persona degli eventi di grande attualità, magari successi ieri, l'altro ieri, una settimana prima, nei casi in cui la simulazione sia più complessa, esattamente. Ora vi farò vedere quattro progetti, cambiando un attimino anche sfumature, diventando più, che dimostrano esattamente quello che stavamo dicendo, quello che tu dicevi, dal semaforo a un FPS giocato in strada, quali siano le potenzialità anche del videogioco. Questo è una delle mie preferite. Relieve, progetto di Studio Evil con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Parliamo di
un progetto
italiana.
Realtà italiana. Questo gioco ha vinto il Games for Health 2 anni fa, che è un premio dato a livello europeo sul gioco, sul software che meglio aiuta a sviluppare qualcosa di legato alla salute.
Certo.
In cosa consiste? Di solito si parla di FPS, first person shooter. No, qua non devi in prima persona massacrare
qualcuno,
o ammazzare, ma salvarlo. No, è una simulazione. Ti porta in una base spaziale e devi praticare un massaggio cardiaco alle persone che incontri dopo un incidente che sono rimaste ferite. C'è un dettaglio pazzesco, qui si vede peraltro un visore Oculus Rift, un visore
virtuale,
esatto, utilizzando dei manichini o banalmente anche un cuscino, monitorati da telecamere apposta, si può apprendere il meccanismo del massaggio cardiopulmonare, addirittura meglio, in maniera a livello mnemonico più incisiva, dei normali strumenti di addestramento. È una roba pazzesca, cioè degli strumenti costano meno di quelli utilizzati dai medici, hanno gli stessi risultati, sono addirittura dei risultati migliori.
Certo.
Questo è completamente un altro contesto, altro gioco italiano fatto con la fondazione delle vittime della Stasi di Ustica. È un racconto in prima persona, anche in questo caso in realtà virtuale, di un evento ahimè tragico, che però è la dimostrazione di come anche gli eventi storici di qualsiasi tipo possano essere rivisti e fatti tra virgolette rigiocare, cioè
imparare,
essere
memorizzare,
assolutamente
non dimenticare.
Assolutamente sì, perché il gioco ha anche questo aspetto, come diceva James Paul Geek, un grandissimo neurolinguista, col gioco, attraverso il gioco, la nostra mente apprende in maniera molto più veloce e molto più e si immagazzina dati in maniera molto più resistente.
Infatti c'è già la differenza tra delle nuove generazioni,
bravissimo,
con che velocità apprendono. È anche dovuto a questo.
C'è un esempio che non so quanto faccia sorridere i maestri, però ci sono dei bambini che imparano immediatamente delle regole di videogiochi complessissimi, di simulazioni complessissime, e magari non sanno quando mettere l'H davanti alla A quando gli serve. Perché il videogioco ha questi metodi che vanno
studiati. Sono stati anche in scuole, anche con allievi con difficoltà, a far vedere Kodu, che è un tool per sviluppare videogiochi. C'è dei bambini di prima elementare che spiegavamo la cosa, se no mi abbiamo già fatto.
Esattamente.
Cioè, veramente,
esattamente, questo è uno dei segreti dei videogiochi, peraltro, che in tanti studiano, che io consiglio di studiare, non tanto per portare le console a scuola, come qualcuno sminuisce.
Tutti in fretta,
esatto. No, assolutamente no, per capire quali sono i segreti e gli ingredienti che rendono i videogiochi così incisivi, così efficaci rispetto a strumenti tradizionali di educazione, perché potrebbero probabilmente essere in qualche modo presi da una parte e portati dall'altra.
Certo.
Altro esempio pazzesco, questo è un videogioco, si trova su qualsiasi superficie, qualsiasi tablet e qualsiasi device mobile, consiglio a tutti di giocarlo perché è eccezionale. Plug Inc. In cosa consiste il gioco? Vedete, è una cosa molto semplice a livello grafico. Ebbene, voi dovete profilare un virus o un batterio o un fungo e semplicemente uccidere e distruggere tutto il genere umano.
Ah, una cosina.
Una cosina così. Ora, sembra che io sia tornato alla mia versione apocalittica. Piccolo dettaglio, il ragazzino che ai tempi realizzò questa applicazione, si chiama James Vaughan, venne invitato poco dopo ai CDC di Atlanta, che sono, per banalizzare, il corrispettivo del nostro Ministero della Salute negli Stati Uniti, per fare delle lectures negli anni successivi, perché il modello matematico che presiede alla diffusione virale del suo videogioco è altamente verosimile. Cioè, attraverso il videogioco è possibile davvero in qualche modo vedere come un'epidemia si diffonda.
E magari prevenirla.
Oppure, come hanno fatto loro, addirittura incentivare gli utilizzatori, i giocatori. Purtroppo siamo in una fase, quando è uscito il gioco, 2012, era purtroppo lì per esplodere un nuovo focolaio di Ebola, per aiutare la gente alla profilassi e a dire come in qualche modo evitare dei comportamenti a rischio in alcune zone. Non solo, hanno messo durante quell'anno delle microtransazioni in game attraverso le quali tu potevi donare alla Croce Rossa Internazionale dei soldi giocando per aiutare la ricerca contro la malattia. Quindi questo è l'esempio pazzesco di come un gioco che in realtà parla dell'apocalisse in cui tu devi distruggere il mondo, in realtà nella realtà serva esattamente
all'opposto.
E poi arriviamo all'esempio, secondo me, eclatante, qui chiudiamo un po' il cerchio. Questo si chiama This War of Mine, un gioco di una software house polacca, uscito 2 anni fa e praticamente senza che venga esplicitato, è un po' il racconto dell'assedio di Sarajevo. In cosa consiste? In un gioco manageriale in cui il giocatore deve gestire tre o quattro superstiti in questa villa, in questa casa diroccata, mentre fuori ci sono rastrellamenti, continui bombardamenti, tu devi capire quali viveri, quali medicine, e se c'è troppo caldo, come scaldare l'ambiente, eccetera, eccetera, con anche delle conseguenze tragiche. È il primo videogioco che parla della guerra dal punto di vista delle vittime. Benissimo, è stato utilizzato anche questo nella realtà, con una fondazione che si chiama War Child, per aiutare i bambini di vittime di guerra, acquistando dei poster, acquistando dell'arte con cui tu potevi abbellire questa casa, tu in realtà aiutavi la fondazione dei bimbi delle vittime. Io credo che un medium o come il videogioco, un mezzo espressivo, che ricordiamolo, nasceva dalla bomba atomica, sì, dei militari, e arrivi esattamente alla negazione sua, cioè a fare esattamente il contrario, sia un mezzo espressivo di comunicazione con delle potenzialità tuttora, secondo me, sconosciute, ma ampie, veramente ad ampissimo raggio. Per questo, a 42 anni, o quasi 50, io, Emilio Cozzi, mi occupo di videogiochi.
Grande Emilio. E quindi un'ultima cosa prima di chiudere, abbiamo visto alcuni giochi veramente eccezionali fatti da realtà italiane, quindi parliamo anche di un'industria che esiste in Italia, che magari può anche offrire opportunità di lavoro, perché ho sentito parlare anche della gente, magari i genitori che dicono: sì, ma mio figlio non può mica andare a fare i videogiochi, non è un vero lavoro.
No, è un lavoro verissimo, e peraltro vero. Come dicevamo prima, i numeri a livello internazionale dimostrano che adesso nell'intrattenimento il settore dei videogiochi sia quello non solo più, più importante, ma quello con i margini di crescita
però
più
magari
ampi.
Uno pensa è così, ma in America invece anche in Italia c'è una realtà che non è a livello internazionale.
L'Italia ha una realtà molto più minuta. Parliamo adesso, il censimento ufficiale nuovo uscirà a ottobre di quest'anno, io quindi dati del 2014, parliamo per ora di un settore che occupa circa 1.000-1.100 persone, quindi non certo un'industria pantagruelica, però i dati stanno evidenziando una crescita, e soprattutto come sempre gli italiani, non so se dire per fortuna o per sfortuna, secondo me hanno delle piccolissime eccellenze, che sono piccolissime ma che sono veramente delle eccellenze. Pensa al gioco Relief di prima, penso a Ovo Sonico che fa, ci sono davvero dei piccoli artigiani che secondo me fanno delle cose eccelse. Mi auguro che fra un anno, quando mi richiamerai qua, diremo: hai visto che successo,
che
pazzesco.
Esatto. Fantastico. Emilio, ti ringrazio, perché è sempre interessante starti a sentire, perché sei un pozzo di informazioni senza fondo sui videogiochi. Sicuramente è stato molto interessante anche per i nostri amici, quindi ci rivedremo sicuramente. E per ora ti ringrazio di essere stato ospite.
Grazie Marcello,
e alla
grazie
prossima
mille.
Puntata. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.